Signore a voi tutti e buona domenica, veramente una domenica di resurrezione in tutti i sensi. Abbiamo questa mattina dei brani bellissimi. Allora, per chi fosse sopraggiunto solo questa mattina, il tema è Discepoli impossibili, le donne nei Vangeli. E abbiamo fatto una selezione delle donne nei Vangeli, quelle donne che hanno seguito Gesù, e quindi abbiamo visto l'unzione di Betania, le donne al sepolcro. Questa mattina terminiamo con la figura della madre di Gesù e lo facciamo secondo il Vangelo di Giovanni in due episodi che sono strettamente collegati tra loro. Il primo è quello delle nozze di Cana, il secondo è quello della madre presso la croce e la morte di Gesù. Anche questa volta, prima di iniziare, ripeto, scusate se io mi ripeto sempre con le stesse cose, ma devo tenere presente che magari ci sono persone che sono sopraggiunte questa mattina, che quando si legge i Vangeli bisogna sempre distinguere quello che l'Evangelista ci vuol dire, e questa è la parola di Dio, quindi una parola di vita che è sempre attuale, anche a noi oggi. Da come lo dice, è la tecnica dell'Evangelista, la sua capacità letteraria, la sua conoscenza teologica, e bisogna sempre distinguere i due piani, perché noi rischiamo di confondere quello che l'Evangelista ci vuol trasmettere con il modo con cui lo dice. E poi, come abbiamo visto anche ieri, bisogna sempre tenere presente di fronte a ogni brano del Vangelo che i Vangeli non sono storia ma teologia, cioè non riguardano la cronaca ma riguardano la fede, quindi gli evangelisti non ci vogliono raccontare una serie di fatti ma proporre delle verità, e questo sarà tanto più vero e valido in un episodio che a dir poco, se preso letteralmente, sconcertante, che è quello delle nozze di Cana. Sappiamo tutti quanti, a un banchetto di persone già alticce, lo dice il testo, Gesù gli regala 600 litri e più di vino di ottima qualità, ed è stranamente l'unica volta che tra le tante azioni compiute da Gesù in questo Vangelo si dice che Gesù manifestò la sua gloria. Strano, io se fossi stato l'Evangelista avrei scritto che Gesù manifestò la sua gloria quando risuscitò Lazzaro, quello sì che era un miracolo difficile, 4 giorni nel sepolcro già in putrefazione, ma dar bere come un gesto di un prestigiatore, c'è l'acqua, adesso diventa il vino, a gente già alticcia, insomma tutta sta gloria del Signore mi sembra un po' sprecata. Vedremo allora, lasciandoci guidare dalle indicazioni che ci mette l'Evangelista, il significato di questo brano. Gesù viene a proporre una nuova relazione con Dio, che non è più quella imposta da Mosè. Mosè, il servo del Signore, aveva imposto una relazione tra dei servi e il loro Signore che era basata sull'obbedienza. Obbedienza a cosa? A Dio mediante l'osservanza delle sue leggi. Abbiamo già visto che questa alleanza era insufficiente, perché di fatto escludeva tante persone dal lavoro di Dio, perché non tutti riuscivano a vivere, a osservare tutte le sue leggi, non tutti lo potevano o lo volevano, e quindi gran parte dell'umanità ne era fuori. Allora già i profeti avevano annunziato che ci sarà una nuova alleanza, non più scritta sulle tavole di pietra, ma incisa nel cuore delle persone. E bene, Gesù viene a proporre questa nuova relazione con Dio. E quale sarà la nuova relazione che Gesù propone con Dio? Gesù non è il servo di Dio, ma è il figlio di Dio. Allora lui viene non a imporre, ma a proporre una nuova alleanza tra dei figli e il loro padre, non più basata sull'obbedienza alle sue leggi, ma sull'accoglienza e la somiglianza all'amore del padre. Per cui il credente dell'antica alleanza era colui che obbediva a Dio osservando le sue leggi, il credente nella nuova alleanza, quella proposta da Gesù, è colui che assomiglia al Padre praticando un amore simile al suo. Qual è la differenza? Mentre nell'antica alleanza rimaneva sempre una distanza abissale, abbiamo visto quanto era lontano Dio, tra Dio che comanda e l'uomo che obbedisce. Nella nuova alleanza, man mano che l'uomo assomiglia sempre di più attraverso la pratica dell'amore agli altri, assomiglia sempre di più al Padre, questa lontananza si assottiglia, finisce, e Dio e la persona si fondono in una nuova realtà. L'uomo diventa con la condizione divina. Questo è il progetto di Dio sull'umanità. Bene, stamattina allora vediamo il capitolo 2 del Vangelo di Giovanni, iniziamo con le nozze di Cana, ricordando la maniera clamorosa con la quale l'Evangelista termina il prologo. Il prologo è l'inizio del Vangelo di Giovanni, è un testo nel quale l'Evangelista riassume e formula poi tutto quello che svilupperà nel suo Vangelo. Ebbene, al termine del prologo, l'Evangelista in maniera perentoria afferma: nessuno ha mai visto Dio. Ma non è vero. Se noi guardiamo i testi dell'Antico Testamento, Mosè ha visto Dio. Insieme a Mosè, almeno altri 70 anziani hanno visto Dio. Giovanni non è d'accordo. Nessuno ha mai visto Dio. Quindi l'esperienza che ha fatto di Mosè è un'esperienza parziale, limitata. Per cui la volontà di Dio che Mosè ha manifestato non può essere una volontà completa, perché neanche Mosè ha fatto la piena esperienza di Dio. Allora scrive l'Evangelista: Dio nessuno l'ha mai visto, solo il Dio unigento, cioè Gesù, è lui che ce l'ha voluto rivelare. Cosa significa questo? Adesso presta attenzione su Gesù, accantonando momentaneamente tutto quello che sai o credi di sapere su Dio. Perché quello che l'Evangelista ci sta dicendo, che non Gesù è uguale a Dio, ma Dio è uguale a Gesù. Qual è la differenza? Se io affermo che Gesù è uguale a Dio, significa che io Dio già lo conosco. L'Evangelista dice no, sostendi quello che sai di Dio, perché non Gesù è uguale a Dio, ma Dio è uguale a Gesù. Quindi presta l'attenzione su quello che Gesù fa, su quello che Gesù dice, e se concorda con quello che sai di Dio, lo mantieni. Se invece si differenzia o addirittura si contraddice, lo elimini, perché è un'immagine sbagliata, falsa di Dio. E leggendo il Vangelo di Giovanni sono tante le immagini sbagliate, false di Dio che la tradizione religiosa ha presentato e che vengono a cadere. Allora Gesù, che è Dio lui stesso, viene a proporre una nuova alleanza. Tutti gli evangelisti presentano questa nuova alleanza. L'Evangelista lo fa con questo episodio delle nozze di Cana. Anche qui, come abbiamo già visto, come facciamo per interpretare questo brano? Non possiamo andare con idee preconcette, con idee già confezionate e cercare di farle entrare nel testo, ma ci dobbiamo far guidare da quelle chiavi di lettura che l'Evangelista mette. Abbiamo visto che i Vangeli sono un concentrato teologico e gli evangelisti, adoperando degli schemi conosciuti, letterari, a quell'epoca, usano delle parole chiavi. Cosa sono parole chiavi? Parole che hanno sempre lo stesso significato. Ricordate, ieri parlavamo del villaggio? Ogni volta, lo potete confrontare, ogni volta che nel Vangelo troviamo l'espressione villaggio, significa il luogo della tradizione, restio o refrattario all'annunzio di Gesù. È il luogo dove vige, ricordate, l'imperativo, si è sempre fatto così, perché cambiare? Allora ci sono delle chiavi di lettura, cioè dei termini, che indicano sempre la stessa realtà. Allora sta a noi seguire queste chiavi di lettura, perché così vedete che il Vangelo ci si apre di una dimensione, e questo raccontino delle nozze di Cana, che in fondo a noi sapere che Gesù 2000 anni fa ha regalato 600 litri di vino di ottima qualità a un banchetto di gente gialticcia, cos'è che ci dice? Gesù che ha fatto lo sfoggio del miracolo, ma qualunque prestigiatore può fare una roba del genere. Gesù ha dimostrato la sua divinità facendo ubriacare ancora di più della gente? O l'Evangelista ci vuole trasmettere qualcosa che è valido anche per noi oggi? Allora, un criterio di lettura: quando leggiamo i Vangeli dobbiamo sempre tenere presente che quello che l'Evangelista ci trasmette è valido per noi oggi. Se non ci sembra valido, significa che non abbiamo i mezzi per entrare nel testo. Quindi tutti i Vangeli sono di una grandissima attualità. Allora Gesù, che Dio, viene a proporre una nuova alleanza che abbiamo vista che è sull'amore. Qual è la differenza tra la legge e l'amore? La legge viene imposta, l'amore può essere soltanto offerto. L'amore può essere soltanto offerto perché l'amore, quando si impone, non è più amore, ma si tratta di violenza. Perché la legge viene imposta? Significa che non è una cosa gradevole. Quando si impone qualcosa con obblighi e soprattutto con minacce e castighi, significa che lo stesso legislatore sa che quello che impone non è una cosa buona. Quando si invita una persona a qualcosa di buono, di bello, non c'è mica bisogno di obbligarlo e tantomeno di minacciarlo. Se la cosa è buona, va semplicemente offerta, è quello che farà Gesù. Quindi Gesù prende le distanze, lui non sarà mai mosso dalla legge, ma sempre motivato dall'amore. E lui quest'amore lo offre, non lo impone mai. Allora, lasciandoci guidare dalle chiavi di lettura dell'Evangelista, iniziamo la lettura del capitolo 2 del Vangelo di Giovanni. Il terzo giorno ci furono delle nozze a Cana di Galilea. Ecco già, da questo primo versetto, l'Evangelista ci fa comprendere cos'è che seguirà. Quando nei Vangeli, lo dico perché può servire per la lettura personale, per la lettura comunitaria, per scoprire le ricchezze di questo testo, quando nei Vangeli ci sono dei particolari che per la comprensione della narrazione possono sembrare superflui, a noi che questo matrimonio fosse il terzo giorno o il quarto, per la sostanza di quello che poi viene, non è che ci dice più di tanto. Allora, quando ci sono dei particolari che sembrano irrilevanti, ci dobbiamo porre l'attenzione, perché non è vero che sono irrilevanti, sono quelle chiavi di lettura, quelle indicazioni teologiche che illuminano il testo. Perché l'Evangelista parla del terzo giorno? Perché nella tradizione biblica il terzo giorno era il giorno dell'alleanza tra Dio e il suo popolo attraverso Mosè sul Sinai. E teniamo presente che fu al termine di questo terzo giorno quando Dio, attraverso la legge, manifestò il suo amore. Allora l'Evangelista, ponendo come prima espressione di questa narrazione il terzo giorno, già ci dà un'indicazione, attento, che tutto il brano sarà all'insegna dell'alleanza tra Dio e il suo popolo. Ma vedremo non l'alleanza di Mosè, ma l'alleanza che proporrà Gesù. Quindi il terzo giorno ci ricorda l'alleanza. Non solo, ci furono delle nozze. Ricordate ieri, abbiamo visto che dai profeti in poi, in particolare da Osea, il rapporto tra Dio e il suo popolo era raffigurato come un rapporto nuziale. Dio era lo sposo e Israele era la sposa. Quindi l'Evangelista, vedete come ci fa entrare dentro una situazione che va al di là di quello che può sembrare superficialmente da questa narrazione, per esprimerne il contenuto ricco e teologico. Allora, in questo terzo giorno, quindi l'alleanza, ci furono delle nozze, è il rapporto tra Dio e il suo popolo, e adesso vedremo una caratteristica strana. Tutti i personaggi che saranno presentati in questa narrazione sono tutti anonimi, tutti quanti. Compare la madre di Gesù, senza mai nominarla come Maria, compaiono i discepoli senza dirne neanche un nome, compare lo sposo, la persona importante di questo matrimonio, non si dice il nome, compare il maestro di Sara, compaiono i servitori, tutti anonimi. L'unico che avrà nome, vedremo, è Gesù. E cerchiamo di capire perché. E la madre di Gesù era lì. La madre di Gesù viene presentata sempre per la relazione con il figlio, chiamata con madre, e questo termine madre verrà ripetuto per ben tre volte. Abbiamo già visto nei giorni scorsi, è una tecnica letteraria conosciuta all'epoca, quando un nome, una situazione, una realtà viene ripetuta per tre volte, il numero tre significa quello che è completo. Allora, la madre viene presentata come una che sta lì, che appartiene già alle nozze, cioè all'antica alleanza. Gesù no, fu invitato anche Gesù, come pure i suoi discepoli, alle nozze. Per la prima volta nel Vangelo si parla di Gesù alla testa di un gruppo dei discepoli e sta per cominciare la sua attività. Mentre la madre appartiene alle nozze, la madre era lì, quindi la madre è figura dell'antica alleanza, Gesù non appartiene a queste nozze, non appartiene a questa alleanza, ma partecipa come l'inviato, cioè si tratta del Messia che va incontro al suo popolo, ancora sotto l'ambito dell'antica alleanza, per fare cosa? Per modificare radicalmente la situazione esistente. L'opera di Gesù, l'opera del Messia, non si innesterà sulle antiche istituzioni per migliorarle, per purificarle e poi continuarle, ma sarà una totale novità che esigerà la rottura con il passato. Questo sarà la causa del conflitto tra Gesù, il gruppo dei suoi discepoli e il suo popolo. Loro aspettavano un riformatore delle istituzioni, aspettavano il Messia che avrebbe purificato il Tempio, il Messia che avrebbe rinnovato l'istituto sacerdotale, il Messia che avrebbe chiarito quel guazzapuglio ormai incomprensibile che andava sotto il nome di legge. Quindi erano disposti a seguire un Gesù riformatore delle istituzioni. Ebbene, il crimine compiuto da Gesù e per il quale ha pagato la vita, che lui non è venuto a riformare le antiche istituzioni, ma a dichiararle terminate. Gesù è venuto a iniziare una cosa completamente nuova che esige per essere accolta un cambio radicale nella propria esistenza con la rottura con il proprio passato. E quello che altri evangelisti formuleranno quell'espressione diventata proverbiale: il vino nuovo ha bisogno di odori nuovi. Quindi Gesù non appartiene a questa alleanza, ma viene invitata. Ed ecco l'incidente. Essendo mancato vino alle nozze. Il vino è simbolo dell'amore, e nel matrimonio ebraico il momento culminante era quello in cui lo sposo e la sposa bevevano allo stesso calice di vino. Quindi il vino rappresentava l'amore tra lo sposo e la sposa. Qui, al di là del matrimonio reale, l'Evangelista ci sta indicando la relazione tra Dio e il suo popolo. È un matrimonio dove manca l'elemento più importante del matrimonio. Manca l'amore. Se nel matrimonio non c'è amore, non c'è matrimonio. Quindi c'è una situazione drammatica di questo popolo che, pur essendo il popolo sposo o sposa di Dio, in questa relazione nuziale manca l'elemento più importante, manca il vino, e vedremo il motivo per cui manca il vino. Dice la madre di Gesù a lui: vino non hanno vino. Attenzione, la madre prima di tutto non dice, pur stando dentro l'alleanza, non dice non abbiamo vino, avrebbe dovuto dire non abbiamo vino. No, lei dice non hanno vino. La madre rappresenta quell'Israele fedele che ha sempre conservato un rapporto d'amore con il suo Dio, ed è da questo Israele fedele che poi avrà origine Gesù. Allora è questo popolo che è preoccupato per la gran parte del popolo di Israele che non ha questa relazione d'amore con Dio, per cui si rivolge a Gesù, pone tutta la speranza nel Messia, e non dice non abbiamo vino, ma non hanno vino. Cioè, guarda la situazione disperata di questo popolo. E neanche dice, come a volte traducevano erroneamente in passato, la madre non dice non hanno più vino, non hanno vino, il vino non c'è mai stato. È stato un matrimonio, potremmo dire, nullo fin dall'inizio, perché fin dall'inizio in questo matrimonio è mancato l'elemento che costituisce le nozze, cioè il vino, l'amore. La risposta di Gesù, una risposta che, quando in passato non avevano gli strumenti letterari, tecnici, che oggi grazie al cielo abbiamo, ha messo tanto in crisi le persone, specialmente i devoti a Maria, si sono arrampicati sugli specchi per cercare la spiegazione di Gesù. Gesù che risponde in maniera brutale: cosa, letteralmente traduco, cosa a me e a te? Cioè significa cosa importa a me e a te? E poi è strano, Gesù che si rivolge alla madre doveva dire, anche con questa risposta brutale, cosa ci importa madre? Invece Gesù si rivolge alla madre chiamandola donna. È strano questo. Come mai Gesù, anziché dire madre, la chiama donna? Abbiamo già visto ieri, e quindi questo ci aiuta, ci facilita, che sono tre i personaggi femminili nel Vangelo di Giovanni ai quali Gesù si rivolge con l'appellativo donna, che significa moglie, significa donna sposata. Mai nella letteratura dell'epoca un figlio si è rivolto alla madre chiamandola moglie, chiamandola donna. Gesù si rivolge a tre personaggi femminili che rappresentano, in maniera figurata si intende, le spose di Dio. La madre è la sposa fedele di Dio, quella che ha sempre avuto una relazione d'amore con Dio e soffre per la situazione del popolo e dice non hanno vino. L'altra sposa, l'altro personaggio femminile al quale Gesù si rivolgerà chiamandola donna, è la samaritana, la donna adultera che lo sposo riconquista non con delle minacce, ma con un'offerta ancora più grande d'amore. Alla samaritana che chiede dove andare per offrire, Gesù dice è finita l'epoca in cui bisogna offrire a Dio, perché è Dio che si vuole offrire a te. Quindi la sposa fedele, la sposa adultera che lo sposo riconquista con il suo amore, e ieri abbiamo visto Maria di Magdala, che rappresenta la comunità di Gesù, la sposa del Nuovo Testamento. Quindi tre personaggi femminili che in qualche maniera rappresentano le spose, la sposa del Signore. Allora perché Gesù risponde con questa maniera così brutale: che cosa ci importa a me e a te? Gesù indica la necessità di rompere con il passato. L'antico Israele, come abbiamo visto, metteva tutta la sua fiducia in un Messia che doveva mantenere le promesse del passato, rinnovando e purificando le istituzioni. Per Gesù no. Quella dell'antica alleanza ormai è cessata. Quello era un periodo preparatorio che doveva servire a preparare il popolo alla venuta del Messia, ma ormai questo periodo è terminato, quindi di non mettere speranza nel riformatore, è qualcosa di completamente passato. E infatti dice Gesù, non è ancora giunta la mia ora. Ecco perché dopo questo episodio continueremo con l'ora di Gesù. L'ora di Gesù qual è? È quando, morendo sulla croce, darà il suo spirito. È il sigillo della nuova alleanza. L'antica alleanza era stata stipulata attraverso del sangue dei gioventi spruzzato sul popolo, e cioè un qualcosa che era all'esterno dell'uomo. La nuova alleanza non sarà sul sangue dei gioventi, ma sul sangue effuso da Gesù nella croce, sangue che verrà figurato sotto forma dello spirito. Qual è la differenza tra l'antica e la nuova alleanza? Nell'antica alleanza c'era la legge, un codice esterno che l'uomo doveva osservare con i propri sforzi, con le proprie forze, spesso non riuscendoci. Nella nuova alleanza Dio non governa gli uomini emanando leggi che gli uomini devono osservare, ma comunicando loro interiormente la sua stessa capacità d'amore. Questa è l'ora di Gesù che si realizzerà poi sul momento della croce. Quindi Gesù risponde, non è ancora giunta la mia ora. Dice sua madre per la terza volta, ricordiamo questo perché poi lo dobbiamo contrapporre a un altro personaggio, dice sua madre, ed è la terza volta, ai servitori. E una piccola nota, il greco distingue tra servo e servitore. Il servo è colui che è comandato di servire, il servitore è colui che liberamente e volontariamente si mette a servizio, ed era tipico della comunità cristiana primitiva. Il termine servitore in greco è entrato poi nel nostro linguaggio comune, è diaconos, da cui i nostri diaconi. Quindi la madre dice ai servitori, e qui l'evangelista mette in bocca alla madre le stesse parole che il popolo, al termine dell'alleanza, disse a Mosè sul Sinai: quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Allora l'evangelista adesso sta passando da Mosè a Gesù. Dice sua madre ai servitori: qualunque cosa vi dica Gesù, no Mosè. È finita l'osservanza della legge di Mosè, inizia l'accoglienza dell'amore proposto da Gesù. Qualunque cosa vi dica, fatela. Quindi ai servitori viene chiesta la fedeltà alla nuova alleanza che il Messia sta per promulgare. Ed ecco, al centro dell'episodio, il motivo. Abbiamo detto che è un matrimonio senza amore. Ma come mai in questo matrimonio non c'è amore? Al centro dell'episodio l'evangelista ci svela il motivo. Vi erano là, giacenti, stavano là, sei. I numeri nella Bibbia, sia Antico che Nuovo Testamento, non hanno mai valore matematico, aritmetico, ma sempre figurato. Noi lo facciamo nella nostra lingua italiana, ma siamo talmente abituati a considerarlo un valore figurato che non ci facciamo più caso. Quando dico vado a fare due passi, te l'ho detto mille volte, il bicchiere che cade, che va, se cade un bicchiere di vetro, quanti pezzi va? Già lo sapete. E perché l'avete mai contato? Perché dite mille? Possiamo fare una prova. Significa distruzione totale. Vedete, noi usiamo un linguaggio che c'è noto. Ebbene, nei Vangeli, come nell'Antico Testamento, i numeri hanno sempre valore figurato. Il numero 6, contrapposto al 7, il 7 significa la perfezione, il 6 significa l'imperfezione. Allora qui abbiamo un numero imperfetto, 6, Giare, attenzione. Ricordate ieri, dicevamo, quando leggiamo il Vangelo, dobbiamo prendere le distanze dalle immagini con i quali i Vangeli ci sono stati trasmessi, le tradizioni che ce l'hanno tramandate, perché qui l'Evangelista dice che queste sei giare sono di pietra, non di terracotta come la rappresentano i pittori o abbiamo visto nei film o in televisioni, non sono di coccio, sono di pietra, quindi la pietra significa qualcosa di duro, di pesante e soprattutto di non trasportabile. C'erano lì giacenti sei giare di pietra. Per cosa dovevano servire queste sei giare di pietra? Ecco il motivo per cui manca l'amore tra Dio e il popolo, per la purificazione dei giudei. E poi l'evangelista ci dà addirittura l'indicazione, capienti due o tre metrette, la metretta era una misura palestinese che era di circa 40 litri, quindi contenenti ciascuna 300 e 120 litri d'acqua. 600 litri d'acqua in una normale abitazione, per cosa? Per la purificazione dei giudei. Ecco il motivo per cui mancava l'amore tra Dio e il suo popolo. Qual è il motivo? La legge era riuscita a inculcare nelle persone il senso del peccato, il senso di colpa, di indegnità, e l'uomo, per quanto potesse sforzarsi, per quanto cercasse di mantenersi in regola, si sentiva sempre in debito e in colpa, perché qualunque cosa lo rendeva puro, impuro. Abbiamo visto che Dio è nella sfera della purezza, l'uomo per entrare in comunione con Dio, quindi per sperimentare il suo amore, deve anche lui essere in questa sfera di purezza, cioè deve essere puro. Ma basta leggere il libro del Levitico per vedere quante situazioni rendono l'uomo impuro. Ricordate, ieri abbiamo visto che la stessa nascita, la nascita di un bambino, è un miracolo, qui usiamo la parola miracolo, della creazione, per la religione no. Se nasce un bambino, la madre è impura per 7 giorni e per 33 giorni deve purificarsi, il doppio se è una bambina. E guardate che quando sottolineo queste cose è perché queste tradizioni ebraiche poi si sono infiltrate, infilandole, nella spiritualità cristiana. Le persone di una certa età ricorderanno che prima del Concilio Vaticano, quando una donna partoriva, non poteva entrare in chiesa se non previa benedizione del parroco. Aver partorito un figlio era una colpa che rendeva la donna impura, un qualcosa da espiare. È terribile, vedete i danni che può fare la religione nelle persone. Allora, quindi la nascita già di un bambino rendeva impuro, ogni rapporto sessuale ti rendeva impuro, bastava che toccavi un animale o un qualcosa, ti rendevi impuro, allora l'uomo si sentiva sempre impuro, indegno. Come mai era accaduto tutto questo? Come mai la legge faceva sempre sentire indegno il popolo? Per l'interesse della casta sacerdotale al potere. Sapete, a quell'epoca, le colpe, la purificazione, non avveniva al modico prezzo che oggi prepater ave gloria, ma quando uno aveva una colpa e si doveva purificare, purificare anche per cose non colpevoli. Aver partorito un bambino, ce l'avete nel Vangelo di Luca, quando Giuseppe e Maria vanno al Tempio per la purificazione, erano poveri e anziché dell'agnello possono portare soltanto 2 tortore. Allora, la struttura sacerdotale, la casta sacerdotale al potere, aveva reso la legge impraticabile, impossibile da osservare per permettere un flusso continuo di offerte al Tempio. Perché te dovevi portare 2 tortore perché avevi partorito un bambino, tu dovevi offrire una capra perché avevi commesso quel peccato, tu eri lebroso e sei purificato, devi portare 2 agnelli, quindi i sacerdoti, tutta la casta sacerdotale, si alimentava delle colpe del popolo. E come dicono i profeti, nei profeti Dio c'ha un'inventiva tremenda contro la casta sacerdotale, dice: voi vi nutrite del peccato del mio popolo, ed ecco la denuncia, e siete avidi della sua iniquità. La denuncia che sta facendo Dio è tremenda. Voi sacerdoti tonate contro il peccato, è vero, ma in cuor vostro cos'è che vi augurate? Non solo che la gente pecchi, ma pecchi sempre di più. Più voi peccate e più noi ingrassiamo. Ecco perché la legge era stata resa impraticabile per permettere un flusso continuo al Tempio. Allora, quando uno si sente sempre in colpa, quando l'uomo si sente sempre indegno, quando l'uomo si sente sempre impuro, come fa a sperimentare l'amore di Dio? Vedete, questo lo possono capire quelli della mia generazione, che hanno avuto un'educazione religiosa prima del Concilio, e ricorderanno che esisteva il concetto di grazia. Cos'era il concetto di grazia? Potevi fare la comunione soltanto quando eri perfettamente puro, immacolato. Eri in grazia, ma la grazia era praticamente impossibile da conquistare. Perché? Io ricordo scene tragicomiche, quando si andava a messa, ci si andava a confessare pochi istanti prima di fare la comunione, perché bastava che ti sfiorava un pensiero e tutto era peccato. Allora, andavi a confessarti, ti ricevevi la soluzione, ti mettevi in coda per andare a ricevere l'Eucaristia, magari chiudendo gli occhi per non avere qualche pensiero strano, e se per caso ti sfiorava l'idea, finalmente gliel'ho fatta, sono in grazia, accidenti, ho peccato d'orgoglio e devo ricominciare da capo. È vero, io lo metto in maniera comica, ma era tragico, non si era mai sicuri di essere in grazia di Dio, perché bastava un pensiero d'orgoglio e di nuovo eri da capo. Ecco perché nel popolo non c'era l'amore, perché la legge aveva inculcato il peccato, il senso di colpa e il senso di ingenuità. Ecco allora queste giare enormi di pietra per la purificazione. Gli uomini dovevano sempre purificarsi. Quindi l'effetto dell'antica alleanza era che il popolo non gustava l'amore di Dio, perché quando uno si sente sempre in colpa, quando uno si sente sempre indegno, quando uno si sente sempre sozzo, impuro significa questo, che sei sporco, come puoi sperimentare l'amore di Dio? Quindi l'ostacolo alla legge, della legge a far mancare il vino in queste nozze, è che manca l'amore in questa antica alleanza. Poi vedremo più avanti, la sorpresa, queste giare erano vuote, quindi erano addirittura inutili. Ed ecco Gesù, ecco la proposta della nuova alleanza. Vedete, al di là del raccontino di un incidente a un matrimonio, l'Evangelista ci sta trasmettendo qualcosa di più che riguarda la nostra esistenza. Dice loro Gesù, riempite le giare d'acqua, sarà Gesù che darà la vera purificazione, ma non attraverso l'acqua, che significava la purificazione dalle proprie colpe, ma attraverso il vino. L'acqua serviva per purificarsi esteriormente, ma non riusciva mai a purificarti dentro. Sarà Gesù che darà il vino. Il vino è espressione dell'amore di Dio, e il vino non serviva per lavarsi, per purificarsi. Il vino serve per essere bevuto e trasformarlo in parti vitali, in forze vitali. È Dio che, come abbiamo detto, non governa gli uomini emanando leggi che questi devono osservare, ma comunicando loro la sua stessa capacità d'amore. Riempite le giare d'acqua. E li riempirono, anche qui un particolare, perché nella traduzione bisogna stare attenti ai termini che ci dà l'Evangelista, e li riempirono fino l'alto. Non è, vedo che i traduttori a volte sbrigativamente traducono per renderlo comprensibile, fino all'orlo. No, l'alto è un termine tecnico con cui nel Vangelo di Giovanni si indica l'azione divina. Dio è colui che sta in alto. Quando Gesù dirà voi siete dal basso, io sono dall'alto. Quindi indica l'azione divina. Allora, facendo riempire d'acqua le giare, Gesù indica che lui sta per offrire al popolo la vera purificazione, che non dipenderà da nessuna legge, perché le giare, lo vedremo, non conteranno mai il vino che lui offre. L'acqua si muterà in vino al di fuori delle giare, ma dal vino amore, la purificazione, che penetra dentro l'uomo e gli permette di stabilire, senza più intermediari, una relazione personale, intima e crescente con Dio. Allora dice, attingete, adesso portatene, e compare finalmente un personaggio importante, che dov'era fino a questo momento? E nel matrimonio palestinese non esistevano, come al giorno d'oggi, le partecipazioni. O tutto il villaggio si riteneva invitato alla festa delle nozze. E normalmente, lo abbiamo dalle cronache, normalmente la festa delle nozze, il banchetto delle nozze, durava da un minimo di 3 giorni fino a 1 settimana. Durante questa settimana tutto il villaggio si riteneva invitato a partecipare, a pranzare e bere. Allora bisognava organizzare le cose con cura, stabilendo la quantità di cibi e soprattutto la quantità e la qualità del vino. Come fare per tutto questo? Non si poteva affidare questo agli sposi, neanche alla famiglia. Allora c'era uno incaricato che si chiamava il maestro di sala. Era il maestro di sala, il maestro del banchetto, che doveva provvedere all'ordinamento della festa, alle vivande e al vino. Ma è strano, questo finora che ha fatto dormito. La madre si accorge che non c'è vino, ma il maestro di sala, che era quello che doveva capire, perché non se ne accorge? Questo maestro di sala, in greco, si dice arci significa capo, ed è la stessa radice da cui viene sommo sacerdote, e poi triclino, il triclino era il banchetto, il letto della sala. Questo personaggio, il maestro di sala, rappresenta le autorità religiose. Loro si disinteressano alla situazione del popolo. Che il popolo non abbia una relazione d'amore a loro non interessa. Sono insensibili ai bisogni e alle necessità del popolo. E per i dirigenti non c'è nulla di strano nel fatto che Dio venga allontanato dal popolo a causa della legge e che il popolo non sperimenti il suo amore. Soltanto il popolo, rappresentato qui dalla madre, avverte che la situazione è insostenibile. Allora dice, portatela al maestro di sala. Quelli gliele portarono. Ed ecco la sorpresa. ma il maestro di sala, assaggiata l'acqua, diventata vino, quindi le giare, che rappresentano la legge dell'Antico Testamento, non contengono mai il vino, l'offerta nuova di Gesù, ma quando vengono attinte, dice l'Evangelista, senza sapere da dove venisse, ma lo sapevano i servitori, avendo attinto l'acqua, non attingono il vino. Quindi le giare contengono l'acqua si trasforma in vino quando esce fuori dalle giare. Nell'antica alleanza non c'è da sperare in un rapporto d'amore, ma soltanto obblighi, minacce e castighi. Nella nuova alleanza c'è il vino. Allora il maestro di sala, assaggiata l'acqua, diventata vino, quindi il vino, simbolo d'amore, è il dono dello Spirito che Gesù comunicherà. E così la scena delle nozze di Cana ci anticipa il momento della croce, dove Gesù, lo vedremo tra poco, manifesterà il suo amore fino all'estremo. Il maestro di tavola, terza volta che compare. Ricordate, tre volte la madre, il popolo preoccupato per la mancanza di vino che se ne accorge, e per tre volte il maestro di sala, figura delle autorità religiose, che non se ne accorgono, non solo non se ne accorgono, ma si sorprendono e addirittura rimproverano lo sposo. Chiama lo sposo. Finalmente compare lo sposo, anche lui anonimo. E gli dice, e lo rimprovera, ognuno serve prima il vino migliore e quando sono ubriachi il peggiore. Quindi capiamo che già la gente era ubriaca. Tu hai conservato il vino migliore fino ad ora. Quindi il maestro di sala, al quale aspettava l'ordine di distribuzione delle bevande dei vini, non è d'accordo con l'ordine con cui i vini sono stati offerti. Per lui, che rappresenta l'autorità, è impossibile che il meglio possa venire dopo, possa venire adesso. Per le autorità il meglio è sempre al passato. Le autorità rimpiangono sempre i bei tempi del passato e temono il futuro. La frase «lo hai tenuto in serbo fino ad ora» contiene un'allusione alla morte di Gesù, quando Gesù donerà lo Spirito soltanto al momento della sua morte. E quindi il maestro di sala rimprovera Gesù. Ed ecco la conclusione. Questo fece, è la prima volta che a Gesù viene attribuito il verbo fare, perché l'Evangelista vede nell'azione di Gesù la continuazione della creazione. E siccome nel racconto del Genesi della creazione compare sempre il verbo fare, Dio fece il cielo, fece la terra, l'Evangelista vede in Gesù la continuazione della creazione, questo fece come inizio dei segni Gesù. È con grande soddisfazione che nella nuova edizione, traduzione della CEI, Conferenza Episcopale Italiana, finalmente è scomparso il termine miracolo, finalmente, Deo grazia, ce n'è voluto di tempo. Perché io ricordo le difficoltà, le controversie, sempre. Quando è un pubblico come questo, si diceva che per le azioni di Gesù gli evangelisti non adoperano mai il termine miracoli. Allora c'era subito qualcuno zelante che spogliava il Vangelo di Giovanni, questo fu il primo dei miracoli, quindi Gesù ha fatto un miracolo, no? Il termine adoperato dall'evangelista non è miracolo, ma è segno. Per le azioni di Gesù gli evangelisti evitano il termine greco che significa miracolo, ma adoperano segni o opere. Segni e opere che è compito della comunità cristiana continuare a prolungare, e addirittura Gesù dice le opere che io compio anche voi le farete, ma le farete ancora di più grandi. Quindi finalmente nella nuova traduzione c'è, è scomparso il termine miracolo e giustamente viene tradotto fu l'inizio dei segni di Gesù a Cana di Galilea. E ecco, come dicevo all'inizio, manifestò la sua gloria. Se noi lo prendiamo letteralmente questo racconto, possibile che Gesù, che Dio, manifesta la sua gloria regalando 600 e più litri di vino a gente già ubriaca? È qualcosa che sconcerta un po'. Perché l'Evangelista dice che Gesù manifestò la sua gloria? Perché al terzo giorno, dopo aver emanato l'alleanza tra Dio e il suo popolo, Dio sul monte Sinai manifestò la sua gloria. Allora la gloria di Dio adesso si manifesta non attraverso una legge che viene imposta, ma attraverso un amore che viene offerto, che va comunicato agli uomini. Non attraverso delle regole esterne all'uomo, che l'uomo si deve sforzare ad osservare e spesso non ci riesce, perché non può o non vuole osservarle sentendosi in colpa, ma all'accoglienza nel suo intimo della stessa capacità e forza d'amore da parte di Dio. Manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Ed ecco la conclusione provvisoria. Dopo questo gli discese a Capanno con sua madre, i suoi fratelli e i suoi discepoli, ed essi rimasero non molti giorni. L'Evangelista presenta tre gruppi: la madre di Israele fedele, che segue Gesù, da cui Gesù proviene, che è aperto al suo messaggio e collabora con lui, i fratelli che non crederanno in Gesù. Nel capitolo 7 l'Evangelista dirà che neanche i fratelli credevano in lui. Quindi questo gruppo che adesso compare compatto poi si sfalderà. I fratelli non crederanno in Gesù. E i discepoli? E i discepoli, dopo che Gesù a Capernaum nella sinagoga avrà parlato del pane dal cielo e avrà fatto capire loro che seguirlo non significa conquistare il potere, ma donare la vita, che seguire Gesù significa farsi pane per gli altri, donarsi per gli altri, ebbene, la drammatica conclusione di questo discorso nella sinagoga di Capernaum, scrive l'Evangelista, da quel momento gran parte dei discepoli lo abbandonarono e non lo seguirono più. Quindi abbiamo un gruppo che sembra compatto, la madre, fratelli e discepoli, di questi alla conclusione della vita di Gesù, al momento della croce, troveremo soltanto la madre e qualche discepolo. Possiamo adesso fare un intervallo, non ci abbiamo più di tanto, di un quarto d'ora, e poi dopo la seconda parte e continuiamo con la morte di Gesù in croce, l'ora di Gesù dove apparirà di nuovo la figura della madre, e vedremo anche questo con quanta importanza.